Krefeld, Germania, sabato 31 gennaio 2004, predicatore Ewald Frank.
Anch'io vorrei salutare ognuno di voi nel prezioso nome del Signore.
Sono felice che possiamo radunarci in tale maniera, indisturbati. È semplicemente grazia. Noi abbiamo saluti, potremmo quasi dire da mezzo mondo, da tutta l'Africa, dall'Asia, dovunque ci sono fratelli e sorelle che sono uniti a noi. Il mese è passato, l'anno è appena cominciato e già il tempo sta scorrendo di nuovo. E noi semplicemente ringraziamo Dio per la grazia e per il privilegio che abbiamo di ascoltare la Sua parola nell'originale ed anche di crederla. La parola deve sempre essere mischiata con la fede. Noi vorremmo anche salutare ognuno da qui in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Possa ognuno che ci ascolta o che vede questi servizi, possa essere benedetto nel nome del Signore. Noi abbiamo realmente un messaggio divino che deve essere annunciato al popolo di Dio in tutta la terra. Oggi non si tratta più di fondare una denominazione, ma si tratta che la Chiesa del Dio vivente viene chiamata fuori da tutta la Babilonia, fuori da ogni confusione, fuori da ogni tradizione di Chiesa, indietro alla parola. E Dio ci ha dato realmente l'orientamento nelle e attraverso le Sacre Scritture per grazia. Sentitevi liberi. Si potrebbe ancora dare il benvenuto a ognuno qui, iniziando dalla mia sinistra, andando a destra, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, Slovacchia, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Olanda e da ovunque possa venire. Sentitevi liberi, ricevete la parola di Dio e lasciate che siamo sempre riconoscenti per quello che Dio ha fatto in noi. Speciali saluti ci sono dati dal fratello Leonard da Bruxelles, dal fratello Kaki dal Nepal, da Kathmandu. Ho anche saluti dalla Thailandia, da Burma. La scorsa settimana abbiamo avuto una meravigliosa riunione di predicatori con tutti i fratelli che in quella regione portano la parola. Ed è proprio meraviglioso. Sono andato lì lunedì e sono ritornato ieri. E devo dire che è stato semplicemente meraviglioso come Dio ha aperto l'intendimento dei fratelli per la scrittura. E come anche lì le traduzioni vengono fatte sia a Burma, sia a Laos, sia in Cambogia, sia in Vietnam, dovunque la parola del Signore viene sparsa e il messaggio divino viene portato. Noi siamo veramente riconoscenti di ciò. La nostra parola di salvezza, nella nostra parola di salvezza, molte cose dovrebbero essere menzionate, ma la nostra parola di salvezza è sempre in merito alla cosa principale, sempre in merito al nocciolo. In primo luogo abbiamo già udito negli inni e anche nella parola di introduzione, il Signore fa la chiamata, venite a me. Questo deve essere l'inizio. Non una assemblea, non un insegnamento, deve essere il Signore, il Redentore, con il quale possiamo fare un nuovo inizio. Noi con Lui ed Egli con noi. Una vera esperienza di salvezza con il nostro Signore. Sia in speciali ore bibliche o in speciali riunioni di preghiera, oppure se noi possiamo avere un'esperienza diretta con Lui nelle riunioni, affinché la giustificazione non solo un insegnamento, ma che sia un'esperienza, e che la santificazione non sia soltanto un insegnamento, ma che sia un'esperienza, che diventi un'esperienza nella nostra vita. Semplicemente ogni cosa che insegna la Sacra Scrittura, questo Dio ce lo offre a noi. Questo noi realmente possiamo riceverlo e accettarlo per fede, ed anche sperimentarlo. L'invito in Isaia 55 e Matteo 11, noi l'abbiamo compreso, e il nostro Signore disse anche nel sermone sul monte: beati gli affamati e assetati di giustizia, poiché saranno saziati. E così possiamo anche oggi essere partecipi della parola, ricevendo il cibo spirituale con un cuore riconoscente. Lasciate che iniziamo con la meravigliosa parola in Amos capitolo 8, ben nota a tutti noi. Noi l'abbiamo letta molte volte, ma specialmente per tutti quelli che sono stati da poco aggiunti, certamente lo noterete, qui non abbiamo tamburi né carismatici, qui abbiamo un semplice coro che canta dei bei canti e anche un paio di belle trombe, ma quello che deve essere compiuto oggi in tutto il mondo, vale a dire tutto questo battere le mani, questo non l'abbiamo qui. Non vogliamo tutto questo battere le mani. Noi vogliamo che Dio ci porti in linea con la Sua parola. E che realmente venga adempiuto, come è scritto qui, in Amos, capitolo 8, verso 11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, l'Eterno, che io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di udire le parole dell'Eterno. Non le interpretazioni, ma di udire le parole del Signore. E Paolo scrisse pure a Timoteo, in secondo Timoteo capitolo 4, che il tempo verrà in cui non sopporteranno più la sana dottrina e si accumuleranno insegnanti per prurito d'udire. Seconda Timoteo capitolo 4 verso 1 e 2. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno. Predica la parola. Se Dio voleva mandare una carestia di udire la sua parola, ed Egli l'ha mandata, questa carestia, allora le sue parole devono essere predicate. Paolo continua, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. E con questa parola noi possiamo andare in Matteo 24, verso 14, che è il Vangelo del Regno, non una interpretazione, ma il Vangelo originale, il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo del Regno di Dio, dovrebbe essere predicato ad ogni nazione quale testimonianza, e dopo verrà la fine. In Atti degli Apostoli, capitolo 3, noi abbiamo un accenno che Dio sarebbe stato misericordioso alla fine del tempo e avrebbe visitato la sua Chiesa tramite la sua grazia prima del ritorno di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, io credo che noi non dobbiamo più convincere alcuno, ma che tutti noi siamo convinti sulla base della Sacra Scrittura, che ora noi viviamo alla fine del tempo della grazia e che il promesso ritorno del nostro Signore è realmente vicino. Non si deve sempre menzionare Giovanni capitolo 14 dal verso 1 a 3, dove il Signore disse: io vado a prepararvi un posto e tornerò di nuovo e vi riceverò con me. Si deve sempre menzionare Luca 24, versi 50 e 51, dove il Signore portò i Suoi discepoli a Betania e li benedisse. E quando fu portato in cielo, davanti ai loro occhi. Non si deve sempre menzionare Atti capitolo 1, verso 11, dove ci viene detto: questo stesso Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella stessa maniera che l'avete veduto andare in cielo. Ora 2000 anni sono passati e la domanda che fanno gli increduli e anche quelli che criticano e giudicano, specialmente il dottor Deschmal, nei suoi libri egli scrive che il Signore non ha mantenuto la sua promessa e che i discepoli fecero un errore. Tuttavia Dio fa ogni cosa quando giunge il tempo, quando il tempo è compiuto, allora avviene. Ed ora il tempo è compiuto. Io non devo convincere me stesso e neanche gli altri. La Sacra Scrittura è sufficiente a convincere ognuno di noi che ora viviamo alla fine del tempo della fine e che Dio è stato realmente misericordioso con noi, avendoci mandato un profeta in questa epoca profetica in cui noi viviamo, per non interpretarci la parola della profezia, ma rivelarcela nel suo vero significato. Infatti è così, la rivelazione viene sempre da Dio, ma la parola viene al profeta. La parola viene sempre al profeta. E allora Dio, tramite lo Spirito, la rivela a quelli che la ricevono. che credono, a loro viene rivelata. Prendiamo Paolo, quale esempio? Egli era uno strumento speciale nelle mani di Dio. E quello che veniva rivelato a lui era dopo rivelato a tutti, incluso a noi, quello che Dio aveva rivelato a lui. E quando gli scrive, io vi dico un mistero, allora noi possiamo felicemente confessare anche a noi tutti i misteri che furono rivelati a lui, ci sono stati pure rivelati a noi, poiché è lo stesso Spirito che è sopra di noi e in noi e che ci guida in ogni verità. Fratelli e sorelle, forse una volta ogni tanto si dovrebbero leggere altri libri e forse anche ascoltare come le persone presentano le loro interpretazioni e passando sempre accanto a quello che Dio ha promesso. E specialmente se si pensa a Israele, ieri mi sono preso il tempo di guardare una videocassetta di un uomo che vuole edificare il Tempio a Gerusalemme, un uomo famoso, davvero famoso, egli parla in merito alla venuta del Messia, ma non dice chi egli sia. Egli legge Isaia 28, verso 14, ecco, io posto come fondamento in Sion una pietra angolare preziosa. E dopo gli dice, io ho già unto questa pietra, è una pietra angolare, io l'ho già unta. E quando il tempo giunge, allora questa pietra deve essere piazzata e allora il tempio sarà costruito. Se andiamo nella parola del nostro Signore, come egli si riferì a questa parola, come Pietro e Paolo si sono riferiti pure a essa, una pietra, naturalmente non è una pietra naturale, ma è Gesù Cristo, è la pietra angolare. E dopo questo uomo famoso che viaggia attraverso tutta l'America e l'Europa, dopo persino dice alle persone, per favore datemi il vostro indirizzo affinché possa aggiornarvi. Ma principalmente egli dice, datemi il vostro numero telefonico, poiché quando il Messia viene, allora verrà a Gerusalemme e io vi telefonerò immediatamente. Sì. E se si ascolta qualcosa così, noi non giudichiamo, ma c'è una grande pena. E quando Paolo dopo scrive al riguardo in Seconda Corinzi capitolo 3 che il velo di Mosè è ancora sopra di loro e può essere tolto soltanto in Cristo, non tramite religione ma solo tramite la rivelazione di Gesù Cristo il nostro Signore. Egli è la pietra angolare che essi rigettarono in quel tempo ed ora mettono lì una pietra quadrata e dicono che sia la pietra angolare, ma non è la mia pietra angolare, la nostra pietra angolare è Gesù Cristo, la rocca di salvezza. Tuttavia, come è scritto, per molti è posta per rialzamento e per molti è posta per caduta, e soltanto chi riceve rivelazione divina può vederlo, gli altri non possono vederlo, perciò è soltanto grazia e ancora grazia. Quando noi in questo tempo abbiamo la vera rivelazione del piano di salvezza di Dio con la Chiesa e con Israele, e anche ricevendo discernimento e ricevendo una veduta panoramica. Dunque questa è soltanto grazia, e noi ne abbiamo veramente bisogno per conoscere esattamente dove ciò appartiene. Ho detto già qui un paio di volte, i nostri fratelli nella Chiesa primitiva citavano continuamente la parola dell'Antico Testamento, da Mosè, dai Salmi, dai profeti, continuamente lo citavano. E se il dottor Larkin ha contato giusto, perché io non l'ho contato, tuttavia se egli ha contato giusto, allora 845 citazioni del Nuovo Testamento sono prese dall'Antico Testamento. Non era una predicazione teorica, ma era stabilita su tutte le promesse, stabilita su tutta la parola di Dio, e cominciando da Matteo 1 fino all'ultimo capitolo, ogni cosa che accadde nel Nuovo Testamento era già stato promesso e annunciato nella parola dell'Antico Testamento. Fu prefigurato tramite esempi, e perciò la predicazione della parola deve prendere di nuovo il primo posto. Non carismatici e lode e adorazione. Io stesso vorrei avere un po' più di lode e adorazione, che ringraziassimo di più Dio, e vi chiedo di pensare pure in merito a questo. Le persone nelle riunioni carismatiche hanno realmente un cuore addestrato, esercitandosi, lodando e adorando. E qualcuno mi disse che essi hanno uno speciale gruppo di lode e adorazione che lo esegue davanti alle persone affinché possano riscaldarsi un po'. Ma quando noi in questo luogo ascoltiamo la vera parola di Dio, allora la lode e l'adorazione dovrebbe essere mandata dal profondo del nostro cuore fino al trono di Dio, poiché Dio ha veramente rivelato a noi la sua parola fresca dal trono. E se consideriamo pure di non lasciarcene andare liberi qui, quante direzioni ci sono fra quelli che si riferiscono al fratello Branham, e così tante interpretazioni delle sue enunciazioni. Allora si comincia realmente a sentirsi diversamente da un lato, ma dall'altro lato noi siamo riconoscenti che non ingaggiamo le citazioni dalla parola, ma che siamo portati nella parola, lasciando che Dio dica quello che deve essere detto. Non c'è altra maniera, poiché la scrittura è in se stessa completa, e alla testimonianza della Sacra Scrittura a nessuno è permesso di dire qualcosa in merito. E se c'è qualcosa di difficile da comprendere, lasciatela così e aspettate finché Dio lo riveli. Non abbiamo difficoltà qui, non abbiamo altro tempo prezioso, possiamo aprirci e Dio lo rivela. E per essere onesti, in tutti questi anni ognuno di noi che gemeva spiritualmente abbiamo fatto progressi nella fede e nella conoscenza. La rivelazione è stata continuamente nuova per noi. Deve essere realmente detto. Se dovessimo venire per restare fermi, ma Dio non deve stare fermo. E noi ringraziamo Dio ma camminiamo avanti con il nostro Signore, anche con la scrittura che appartiene al ministero del fratello Branham. Noi lo confessiamo, non abbiamo altra scelta, ma non facciamo null'altro dell'uomo, ma semplicemente ringraziamo Dio, poiché Egli stesso, l'Onnipotente, vigila sulla Sua parola e anche l'adempie per grazia. Se per esempio leggiamo in Malachia capitolo 4, se predichiamo in merito verso 5 e 6, dove il Signore diede la promessa, ecco, io vi mando il profeta Elia. Allora per noi non è in merito al profeta Elia, ma in merito al mandato che gli fu dato, in merito al messaggio che egli doveva portare. E colui che parla e agisce è sempre Dio, sempre Dio, e soltanto quello che viene da Dio, questo pure riconduce a Dio. Ognuno che è semplicemente ricondotto al profeta, e quello che egli disse certamente non è ancora ritornato a Dio, e lì sta l'intero problema. Ho scritto alcune citazioni che vengono usate, dove il fratello Branham dice: l'agnello ha lasciato il trono di grazia. E realmente ci sono numerose enunciazioni che fece il fratello Branham. Tuttavia si deve sapere in quale contesto appartengono. Allora naturalmente io non posso concludere con ciò che il Signore ha terminato il tempo della grazia, ma che l'agnello prese il libro e aprì i suggelli, e quello che prima era stato tenuto segreto dopo fu rivelato, non facendo un insegnamento da una dichiarazione, ma riconoscendo a quale collegamento appartiene e quello che realmente intende dire tramite ciò. Così vediamo che non si tratta soltanto di ricevere e accettare un messaggero e un messaggio, ma in merito alla grazia per ricevere il messaggio divino rivelato dallo Spirito Santo e anche comprenderlo. E questo può avvenire soltanto se noi piazziamo le enunciazioni biblicamente, mettendole lì dove appartengono. Altrimenti noi pensiamo e parliamo intorno a Dio. E quando il nostro Signore conferma nel Nuovo Testamento la promessa in Malachia e dice: Elia realmente deve prima venire per restaurare tutte le cose, allora si deve onestamente dire che non c'è messaggio senza messaggero, ma il messaggio è solo un segno, è un insegnamento, è il parlare di Dio con noi. E perciò noi dobbiamo, come disse il Signore, quando Egli manda qualcuno, allora noi dobbiamo ricevere colui che viene mandato per avere parte in quello che Dio ha immagazzinato per noi. Io spero che questo venga compreso, non solo qui in questo luogo, ma anche in tutto il mondo. Che solo la parola di Dio è l'ultima e la finale autorità, l'assoluto. Fratelli e sorelle, specialmente in tutto il mondo in cui questa predicazione verrà ascoltata, si deve essere onesti con se stessi e davanti a Dio. Non si deve ingannare se stessi, non si possono chiudere gli occhi e dire oh, andrà tutto bene. Non andrà bene solo se Dio può renderlo buono per noi. Per esempio, se qualcuno si vuole sempre riferire ad Apocalisse 10 verso 7, come il fratello Branham fece molte volte, allora deve sapere, esattamente quello che il fratello Branham intendeva dire tramite ciò. E vorrei dire qui, quale esempio, mostrando dalla Sacra Scrittura, se per esempio il fratello Branham sarebbe stato l'uomo di Apocalisse 10 verso 7, lasciatemelo leggere, Apocalisse 10 verso 7, ma nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compierebbe il mistero di Dio secondo che egli ha annunziato ai suoi servitori i profeti. Quello che dico ora non ha bisogno di alcuna rivelazione, solo una mente lucida e il rispetto davanti alla parola di Dio. In Apocalisse capitolo 8 ci viene detto nel verso 7 quello che accadrà quando il primo angelo suona la sua tromba. Un terzo della terra e degli alberi vengono arsi. Nel verso 8 di Apocalisse capitolo 8 noi leggiamo: e il secondo angelo e via dicendo. Se il fratello Branham fosse stato il settimo angelo con la tromba, come ognuno che nel messaggio insegna, allora tutte le sette trombe del giudizio dovrebbero già essere dietro di noi. Allora ognuna di loro dovrebbe essere già adempiuta. Comprendete questo? Ci deve essere permesso di dire ciò che è scritto davanti a Dio. E ci deve essere permesso di dire a tutti i fratelli nel ministero e intorno al mondo che il momento è giunto di fermarsi di parlare, pensare e predicare intorno a Dio, ma di comprendere che qui abbiamo una sequenza, un ordine. Il primo angelo, il secondo angelo, il terzo, il quarto, ognuno di loro suona la tromba, e dopo viene annunciato nell'ultimo verso del capitolo 8 del libro dell'Apocalisse: guai, guai, guai a quelli che abitano sulla terra a cagione degli altri suoni di tromba dei tre angeli che debbono ancora suonare. Dunque, quattro avevano già suonato e dopo il quinto suona nel capitolo 9 e il sesto nel capitolo 9 verso 13 e dopo viene l'annuncio: quando il settimo suona la sua tromba, allora accade, allora il mistero di Dio termina. Ma lo diciamo ancora una volta: prima che suoni il settimo angelo, devono suonare prima gli altri sei angeli. E se i primi sei avessero già suonato, chissà quando, allora in che tempo vivremmo? I fratelli hanno bisogno soltanto di leggere la Sacra Scrittura con una mente lucida e con il rispetto davanti a Dio e alla sua parola, e allora riceverebbero l'orientamento per grazia. Il problema è questo: tutti hanno qualche specie di orgoglio e pensano di conoscere tutto avendo tutta la sapienza. C'è una grande differenza fra la sapienza degli uomini e la sapienza divina che investiga ogni cosa. E lo Spirito Santo guida in ogni verità. Ed egli realmente mette e fissa tutte le cose lì dove realmente appartengono. Spero che ognuno, non soltanto qui in questo posto, ma realmente ognuno che ode la parola in tutto il mondo, che riceva il timore di Dio nel cuore, trovando accesso alla parola, poiché questo è ora il dovere di predicare la parola, non l'interpretazione. E naturalmente i veri credenti non hanno affatto prurito d'udire di ascoltare qualche specie di nuova interpretazione. Essi vogliono ascoltare l'antica parola nel suo significato divino. E per questo motivo noi veniamo qui e la Chiesa Sposa è veramente chiamata fuori ed ella sarà una sposa parola. Ella crederà la parola nella sua forma originale con tutto il cuore. Il fratello Branham, che ebbe la più grande chiamata sin dai giorni del nostro Signore, a lui fu dato il compito, quale messaggero di Dio, di portare il messaggio divino. E noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima per questo. E se altri dicono, questo non si applica più per noi, ogni cosa che Dio dice nella sua parola si applica. E soltanto chi è in accordo a essa riceverà anche rivelazione da Dio. Chi non crede, come dice la scrittura, questa è la condizione. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, non come viene interpretata, ma come dice la scrittura, e in quel momento accade quello che il nostro Signore disse in Giovanni capitolo 8 verso 12: chi segue me non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E tutti noi abbiamo compreso il mese scorso, abbiamo letto in merito in questo luogo a 17 punti che il fratello Branham stesso dichiarò di essere un mistero. Non so se ho sempre letto la parola mistero, ma il fratello Branham ha sempre messo la parola mistero davanti a ogni punto. Il mistero dal dettaglio, il mistero in tutti questi 17 punti. Tuttavia, in Apocalisse 10 è soltanto in merito a un mistero. E non soltanto in merito a un mistero, ma in merito al mistero di Dio. E questo mistero è Gesù Cristo, il nostro Signore. Emanuele, Dio manifestato in carne, giustificato nello Spirito, come ci viene detto in 1 Timoteo capitolo 3, nel verso 17, molto molto chiaramente. Lasciate che ringraziamo Dio per il grande privilegio che Egli ci ha dato per avere rispetto davanti alla Sua parola, non per interpretarla, ma riceverla con riconoscenza, il vero significato della parola. Noi abbiamo già menzionato la parola in Matteo 24, ma questo appartiene realmente anche Apocalisse capitolo 14. E dopo veniamo al punto importante del ministero profetico nel nostro tempo. Io ho detto qui ripetutamente, Dio mi ha dato un grande privilegio di testimoniare questo potente ministero che Dio diede al fratello Branham. Essendo testimone oculare, giusto un dono di Dio per il quale io ringrazio il Signore per tutta l'eternità. Tutti voi sapete, se qualcuno desidera o testimonia di qualcosa, allora deve aver visto qualcosa. Se qualcuno non ha visto nulla, cosa dovrebbe testimoniare? Quando qualcosa accade da qualche parte, allora le persone aspettano dei testimoni. E se qualcuno venisse e non fosse stato lì, egli non potrebbe testimoniare nulla. Perciò si deve essere stati là quando ciò accade. Si deve essere in grado di dire, come scrisse Giovanni, quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre orecchie hanno udito, quello che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Questo vi annunciamo. E lasciate che sia detto a tutto il mondo. Noi camminavamo pure sulle nostre proprie vie che guidavano alla distruzione. Dio ci ha aiutati. Egli ci ha affermato sulla nostra propria via. Perché? Poiché noi non ne ignoravamo i cartelli indicatori, ma prestavamo attenzione a loro, senza riguardo allo scopo dei messaggeri divini, quali cartelli indicatori, quali preparatori della via che rendono chiara la via. Essi erano mandati per preparare la via al Signore. Così noi abbiamo sperimentato la grazia di Dio, poiché abbiamo compreso lo scopo di un simile mandato divino. Da un lato per adempiere la scrittura e dall'altro lato per aiutare tutti quelli che hanno visto l'adempimento della scrittura, per trovare la loro via per ritornare a Dio, affinché ogni cosa possa essere restaurata di nuovo. Non è una religione, ma è un tempo del piano di salvezza di Dio nel quale ora noi viviamo. Lasciate che si dica così com'è. Io lo ripeto, ognuno di noi che camminava sulla propria via camminava come ogni altro. Dio ci ha dato la grazia di ricevere il ministero che ci è stato mandato. Ed ora una domanda. Tutti voi sapete, io leggo un po' qui e là per sapere cosa avviene nel mondo religioso e come le persone prendono il loro corso. Nessuno conosce fino a questo giorno cosa viene inteso in Apocalisse 14 con quello che è scritto qui. Realmente nessuno. Io leggo solo alcuni versi affinché possiamo sapere qual è il contesto di questo messaggio divino del quale l'angelo che vola in mezzo al cielo deve predicare come l'Evangelo eterno a tutti quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione e tribù, lingua e popolo. Questo è il verso 6. Ma dopo viene realmente il punto, dicendo con gran voce: temete Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta. E adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Questo è il comando per ognuno di noi. E come è scritto qui? A tutti quelli che abitano sulla terra. Ma non tutti gli abitanti della terra danno ascolto al messaggio divino, ma solo quelli che lo ricevono per fede. Dove abbiamo il verso seguente, il verso 8, poi un altro, un secondo angelo, seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione. Qui già inizia. E qui non intende dire Babilonia che si trova a 6 chilometri a sud di Baghdad. Quella Babilonia presso il fiume Eufrate è passata molto tempo fa. Questo è stato il tempo di Nebuchadnezzar, ma dopo non più. Cosa intende dire tramite ciò? Babilonia è caduta, la grande Babilonia. La parola chiave, la grande, possiamo guardare in Apocalisse 17, qui è scritto nel verso 5, si potrebbe anche leggere il verso 4, con l'istituzione vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Io non leggo dal mio giornale, io leggo dalla Sacra Scrittura. E qui dice: aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione, e sulla fronte aveva scritto un nome: mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Oggi voi potete andare in tutte le chiese del mondo, in tutte le denominazioni e organizzazioni, e da nessuna parte troverete una completa rivelazione. Quello che troverete sono interpretazioni della Sacra Scrittura, ma non una completa rivelazione in merito al libro dell'Apocalisse. E realmente Dio ci ha fatto grazia. La vera grazia è l'introduzione nei misteriosi linguaggi delle figure e dei simboli che noi troviamo qui in ogni passo. Continuando nel verso 9, Apocalisse 14, verso 9, e un altro, un terzo angelo, senne dietro a quelli dicendo con gran voce: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano. Sì, di nuovo la domanda: cosa è la bestia? Chi è la bestia? Cosa è l'immagine? Chi è l'immagine? Cosa intende dire la scrittura con questo? Naturalmente abbiamo scritto in merito a tutto ciò nel nostro opuscolo, in merito ai 22 capitoli del libro dell'Apocalisse. Tuttavia, fratelli e sorelle, preziosi amici, è proprio necessario sapere che Dio ci ha lasciato la sua parola, ma che può soltanto essere rivelata dallo Spirito Santo dopo che viene predicata da un uomo mandato da Dio. Ogni altra cosa è interpretazione. Per comprendere questa scrittura si deve andare nel profeta Daniele, si deve leggere il capitolo 2, si deve leggere il capitolo 7, persino il capitolo 3, dove parla in merito all'immagine che doveva essere adorata. E a causa di quello, tre uomini finirono nella fornace. Si deve andare semplicemente indietro nella parola profetica per comprendere il significato e riportarlo su nel Nuovo Testamento. E ascoltate la minaccia scritta qui nel verso 10 a quelli che caddero in tutte queste distrette. Verso 10: beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. Un'incredibile punizione è minacciata a tutti, ed essa viene così certo come è scritto qui, che tutti quelli che ricevono il marchio, tutti quelli che adoreranno la bestia, come tutti quelli che avranno parte a ciò, dovranno portarne le conseguenze, come è scritto qui. Vedete com'è importante sapere cosa viene inteso tramite ciò, per non cadere sotto questa punizione, per non essere tormentati con fuoco e zolfo. Dove abbiamo nel verso 11? E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Cari, questa è una parola molto seria e appartiene a quello che questo angelo che vola nel cielo deve predicare fedelmente: l'Evangelo eterno a ogni nazione e tribù e lingua e popolo. Semplicemente appartiene a ciò. E poiché la parte eletta viene chiamata fuori da ogni cosa che guida in tutte queste afflizioni, quello è il vero scopo perché Dio ha mandato questo messaggio, per renderci consapevoli, per chiamarci fuori. Oh, come è facile leggere in Seconda Corinzi capitolo 6 dal verso 14 a 18 e dopo continuare come prima, e dopo sarebbe buono se almeno si leggesse il capitolo 7, anche il primo verso in Seconda Corinzi capitolo 7, poiché nel capitolo 6 noi abbiamo naturalmente, ci viene mostrato il paragone tra gli increduli e i credenti, e anche la separazione tra la luce e le tenebre. E questo con l'enfasi nel verso 15 in Seconda Corinzi capitolo 6. E quale armonia tra Cristo e Beliar? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele? Lasciate che si dica com'è. Oggi tutti sono credenti. Quando i capi musulmani parlano al loro popolo, allora parlano ai credenti. Tutti parlano solo ai credenti, dovunque, in ogni chiesa e denominazione. Tutti sono credenti, tutti credono qualcosa, ma la vera chiesa di Gesù Cristo crede la verità divina. Essa crede la parola di Dio, e la parola di Dio ci rende liberi da ogni errore nel momento in cui realmente ci viene rivelata dallo Spirito. E allora sappiamo che non siamo migliori di ogni altro, ma che prendiamo la voce di Dio seriamente affinché possiamo prestarle ascolto e dopo usciamo, separandoci, poiché apparteniamo al popolo di Dio. Anche qui si deve prestare attenzione a quello che è scritto: essi saranno mio popolo. Si potrebbe andare nell'Antico Testamento per mostrare molto brevemente come già Dio nell'Antico Testamento, attraverso Abramo e dopo nel tempo di Mosè, come già il termine figlio già aveva il suo significato nell'Antico Testamento. Il termine figlio, per esempio, quando il Signore diede la promessa ad Abramo che egli avrebbe avuto un figlio, il libro dell'Antico Testamento non è stato scritto per rendere la Bibbia più grossa, è stato scritto per darci l'introduzione nel piano di salvezza del nostro Dio già in anticipo per grazia. Voi potete annotare le scritture, Genesi 17, verso 16 fino a 19, quando il Signore diede la promessa che Abramo avrebbe avuto un figlio, ed egli continua anche in merito a questo, ce ne parla molte volte, sempre promesse, credendo in loro e adempiendo quello che Dio ha promesso. Questo è semplicemente il piano del nostro Dio. Egli prima diede delle promesse e dopo noi crediamo in esse, e allora Egli le adempie in noi. Ecco come è stato sin dal principio. Genesi 17, qui leggiamo nel verso 16, fino a 19, Sara rise, o meglio, prima Abramo rise, verso 17, allora Abramo si prostò con la faccia a terra e rise, e disse in cuor suo: nascerà egli un figliolo a un uomo di 100 anni? E Sara, che ha 90 anni, partorirà ella? E cosa dice Dio? C'è qualcosa di impossibile per me? Genesi 18, verso 10. Qui abbiamo la promessa che ci mostra il tempo. Genesi 18, verso 10. Ed egli disse: tornerò certamente da te fra un anno. Ed ecco, Sara, tua moglie, avrà un figliolo. Non vogliamo andare a fondo qui nel soggetto, ma solo per menzionare la scrittura nel capitolo 21, Genesi capitolo 21, abbiamo dopo la conferma della promessa, e qui è scritto Genesi capitolo 21, verso 1 e 2, l'Eterno visitò Sara come aveva detto. Amen. Come aveva detto. E l'Eterno fece a Sara come aveva annunziato. Amen. Una promessa. E Sara concepì e partorì un figliolo ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. Con Dio non accade nulla per caso, ogni cosa è in ordine. Egli può dire il tempo quando le cose avranno luogo. Dopo abbiamo nel capitolo 22 uno dei capitoli più significativi in Genesi. Genesi capitolo 22, verso 2, e Dio disse: prendi ora il tuo figliolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria e offrilo quivi in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. E dopo abbiamo qui i versi nel capitolo 22, verso 9, forse il verso 9, solo per menzionarlo. Dal verso 9 fino a 14, noi abbiamo, dopo la preparazione, come Abramo si preparava a sacrificare il suo figliolo, dopo abbiamo, dal verso 15, abbiamo dopo la promessa che Dio diede: io giuro per me stesso, Genesi 22, verso 16, io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come la rena che è sul lido del mare. E la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. Il Signore dà le promesse ed Egli le adempie in quelli che le credono e che ubbidientemente fanno quello che Egli comanda. Perché Paolo scrive continuamente in merito all'ubbidienza della fede? Fratelli e sorelle, l'ora è giunta in cui l'ubbidienza della fede deve essere messa in pratica da noi. Non solo insegnare, ma seguire il Signore personalmente. E le esperienze della Chiesa primitiva devono essere manifestate in noi e attraverso di noi. Non c'è altra maniera intorno all'adempimento. Come Dio diede la promessa ad Abramo e come confermò la promessa, così Dio ha dato pure le promesse a noi. Come il seme della fede rimane nella fede e cammina avanti in ubbidienza finché passeremo dal credere al vedere. Ma con questo non intendo dire ancora il rapimento. Prima del rapimento, noi vogliamo e dobbiamo prima venire dal credere le promesse nel loro adempimento. Dio l'ha promesso. E se noi siamo il vero seme della fede di Abramo, allora non c'è altra via intorno, poiché Dio vigila su di noi e sulla sua parola per adempierla. Credete semplicemente, come è certo che Dio adempie le sue promesse mandandoci un messaggero con un messaggio, e lasciateci essere onesti, noi realmente ci rendiamo ridicoli davanti a tutte le altre denominazioni. Ci rendiamo ridicoli quando diciamo, e lo diciamo scritturalmente, ma questo naturalmente non è ancora rivelato a loro. Essi non lo sanno in merito a noi. Le persone in tutto il mondo, in Europa, in tutta la terra, scuotono semplicemente il capo in merito a noi e dicono: questi credenti là stanno seguendo un uomo che è morto molto tempo fa, Pensate che noi non sappiamo quello che le persone pensano e dicono e scrivono su di noi? Naturalmente lo sappiamo, tuttavia noi i disprezzati, noi i rigettati, ma tuttavia i chiamati fuori, i consacrati a Dio, essendo stati chiamati a prendere sopra di noi il vituperio di Gesù Cristo e di separare la luce dalle tenebre e anche di camminare avanti nell'ubbidienza della fede. E dove viene persino il punto che tutte le direzioni nel messaggio stanno pure abbassando lo sguardo su di noi e dopo alcune di ciò dicono essi hanno una via speciale, è buono che non dicano una speciale dottrina, ma dico soltanto essi hanno una via speciale, ma è speciale nel senso che è la via di Dio per noi in questo tempo. Così disprezzati dagli altri in ogni maniera e rigettati eppure da quelli che sono dentro il messaggio, poiché noi non veniamo qui di fronte con un mucchio di sermoni del fratello Branham dicendo il profeta ha detto, ma noi veniamo qui con un solo libro, il libro di Dio, con la Sacra Scrittura. E dopo ci sono i nostri amici che dicono, mi è stato realmente detto, tu non hai il diritto di predicare la parola, poiché la parola viene soltanto al profeta. Sì, ci sono realmente persone che sono in grado di piazzare le cose correttamente. E dopo, oggi stavo leggendo tre citazioni che realmente voglio leggere pure a questo gentiluomo, cioè che il fratello Branham disse che nessuno ha il diritto di salire sul pulpito e predicare il messaggio a meno che abbia ricevuto una diretta chiamata dal Signore come Mosè e riceva un mandato. Questa citazione nessuno la risalta di tutte quelle direzioni dentro il messaggio. Nessuno cita questa affermazione. Fratelli e sorelle, lasciate che riassumiamo. Dio ha fatto in questa maniera che già nell'Antico Testamento, specialmente con Abramo, egli semplicemente prefigurò l'intero piano di salvezza. Con quelli naturalmente era impossibile che nascesse un figlio, Sara 90 anni e Abramo 100 anni, ma Dio disse che non è impossibile, con Dio ogni cosa è possibile, noi possiamo riposarsi su ciò e vediamo che questo figlio fu dopo sacrificato e il Signore intervenne e apparve un montone che fu allora sacrificato al suo posto. Noi vediamo dopo nel capitolo 24 come avvenne la scelta della sposa e come Isacco aspettava al pozzo dell'Onnipotente e come Eliezer uscì per cercargli una sposa, trovandola, come ella fu pronta a credere a uno straniero andando con lui, poiché ella era predestinata per Isacco. Ecco, come è stato con ognuno di noi, noi portiamo il messaggio, noi siamo invitati a venire ed essere la sposa dello sposo celeste. Voi avete creduto, voi non avete bisogno di tempo per pensarci, ma sapete che questo non è un uomo che chiama qui, ma Dio usa un uomo per fare la chiamata. E così vediamo fino a questo giorno. Dunque, il Signore fa la storia e completa la sua opera nei nostri giorni. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è fede, speranza e amore. come è scritto in 1 Corinzi capitolo 13, l'ultimo verso, e con ciò anche pazienza. Noi abbiamo bisogno di pazienza affinché, dopo aver fatto la volontà di Dio, possiate ricevere la promessa. Ecco come lo leggiamo in Ebrei, e così è. Fratelli e sorelle, preziosi amici, qui in questo posto la chiamata di Dio va avanti tramite la parola di Dio. Non per seguire un uomo, ma per seguire il Signore. Poiché la chiamata, così lo leggiamo in Matteo 11, viene dal Signore. Venite a me, voi tutti, a me. E noi siamo appena passando avanti questa chiamata del Signore, e portiamo il messaggio divino, e non viene da noi, viene da Dio e riconduce a Dio. E la cosa più bella è, lasciatemi enfatizzare ancora una volta la grazia che Dio ci ha dato, non per essere qualcosa, non per essere in grado di fare qualcosa, ma semplicemente dipendere da Dio in ogni situazione, ogni giorno e in ogni ora e sempre. Io ringrazio Dio avendo rispetto davanti a Lui e davanti alla Sua parola. E quando Dio ci dà la grazia di ricevere tutto questo tramite rivelazione, per mezzo dello Spirito Santo, e dopo anche di piazzare ogni cosa biblicamente, allora dobbiamo confessare: il Signore è in mezzo a noi, Egli ci parla, Egli ci rivela la Sua parola tramite lo Spirito Santo. Un profeta è un uomo di Dio, può portare il messaggio. La rivelazione viene soltanto da Dio, e perciò possa accadere: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E a tutti i fratelli nel ministero in tutta la terra viene chiesto di ritornare a Dio e alla Sua parola, e di predicare la parola, perché Dio ha mandato una fame di ascoltare la Sua parola, e non le interpretazioni, ma di ascoltare le Sue parole. E perciò la Sua parola deve essere predicata e deve essere presa seriamente. Oggi vogliamo lodare Dio in questo luogo, il quale ci ha ricevuti, si è rivelato a noi, e noi possiamo anche dire qui: verranno dall'est, verranno dal sud e dal nord. Certamente voi non andate sulla vostra via guidando per una simile distanza in inverno e in estate solo per divertimento, ma voi venite qui per ascoltare la santa parola di Dio, l'Evangelo eterno, e ricevere la parola rivelata da Dio stesso. E vi dico, lo Spirito di Dio resta sopra di noi, e tutti quelli che credono nella parola la riceveranno rivelata dallo Spirito Santo, poiché solo lo Spirito Santo guida in ogni verità. Nella divina verità guida soltanto lo Spirito Santo. Egli convincerà il mondo di peccato, di giudizio e di giustizia, e guida in ogni verità. Al nostro Dio sia l'onore e la lode e la gloria. Egli chiama fuori il suo popolo disprezzato e rigettato. Niente in questo mondo ma prezioso agli occhi di Dio. E noi passeremo l'eternità insieme con il nostro Signore. Ci conviene credere Dio, ci conviene essere alla sua vista e camminare con lui lungo tutta la via fino alla fine. E come ho detto prima, per giungere dal credere al vedere, non solo al rapimento, ma prima sulla via fino al rapimento, la restaurazione e la piena benedizione di Dio, come era nella Chiesa primitiva al principio, possa essere manifestata per grazia, e noi saremo manifestati persino fino alla parola parlata, vale a dire che noi proferiremo quello che Dio ci rivela e dopo avverrà. Alla fine ogni cosa sarà come era al principio. E il profeta Zaccaria già profetizzò, né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. E dopo ogni cosa è in ordine. Noi dobbiamo semplicemente riceverlo per fede. E dopo si adempie in ogni maniera tramite lo Spirito Santo, tramite la potenza di Dio in noi e attraverso di noi. Ringraziamo Dio oggi, poiché Egli ha adempiuto le sue promesse. Egli fece l'inizio adempiendo Malachia 4, versi 5 e 6. E ci ha dato un messaggio che noi crediamo, dandoci l'orientamento nella sua parola per grazia. A lui, l'onnipotente Dio, sia il ringraziamento e la lode per sempre. Da tutti noi, oggi, senza una grande musica, mi piace quando suonano gli strumenti, ma io intendo dire ora senza tanto di quel battere le mani, soltanto portando a Dio la lode e l'adorazione dalle nostre labbra come un sacrificio, lodando il suo nome, poiché Egli ha fatto grandi cose in noi. Il suo nome sia glorificato e benedetto dal suo popolo, dal sorgere del sole fino al tramonto. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Venite agli strumenti. Cantiamo in primo luogo Tu sei degno. Preghiamo insieme, di pari consentimento. Caro Signore, noi ti lodiamo, noi ti ringraziamo per la tua grazia. Dalla tua pienezza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, anno dopo anno, mese dopo mese, settimana per settimana, giorno per giorno, abbiamo ricevuto della tua grazia. Oh, noi ti ringraziamo, Dio onnipotente. Tu hai visitato il tuo popolo, ti sei elevato dall'alto. Noi ti ringraziamo, ti glorifichiamo. Glorifichiamo la potenza del tuo sangue e della tua parola e del tuo spirito. Abbi la tua via in mezzo a noi. Dai rivelazione. Dona unzione. Rivelazione. Unzione. Cantiamo essere come Gesù. Rimaniamo silenziosi in preghiera. Lasciatemi chiedere se c'è ancora qualcuno in mezzo a noi che non ha ancora ricevuto la grazia e la salvezza di Dio per fede e che non ha ancora sperimentato. Noi viviamo ancora nel tempo della grazia. Il Signore chiama ancora. Le porte della grazia sono ancora aperte e noi possiamo venire al Signore così come siamo. Nessuno ha bisogno di rendersi migliore. Nessuno di noi può spostare indietro l'orologio. Il Signore ci prende proprio là dove siamo e dopo ne possiamo lasciare ogni nostro peso, versando le nostre lacrime davanti a Lui, ringraziandolo poiché lo Spirito di Dio naturalmente guida al ravvedimento e noi possiamo riconoscere che il tempo della grazia è ancora qui e lo Spirito di Dio guida al ravvedimento. Mentre tutti i capi sono chini, mentre tutti gli occhi sono chiusi, mentre i cuori sono aperti, lasciatemi chiedere dove sono quelli qui che desiderano alzare le loro mani. C'è qualcuno che vuole essere incluso in questa preghiera? Grazie, 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 grazie. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Cantiamo così, qual sono. Caro Signore, alcuni hanno seguito l'invito noi veniamo a Te, noi veniamo nella fede con ognuno che ubbidisce alla Tua chiamata. Tu perdoni i peccati e non Ti ricordi più delle trasgressioni. Questo non è soltanto scritto in Isaia 1 o nel Salmo 103. Questo è scritto continuamente nella Scrittura. Fedele Signore, questo noi lo crediamo. Tu hai stabilito un nuovo patto. Hai versato il santo sangue, il sangue divino, con la vita divina in esso. Ti sei sacrificato per noi, per me, per ognuno di noi. Tu, l'agnello di Dio, andasti alla croce, sei stato immolato per noi affinché potessimo diventare la Tua proprietà, affinché potessimo ricevere l'adozione quali figli. Da figlioli degli uomini Tu ci hai resi figli di Dio. Tu ci hai accordato un rinnovamento e una nuova nascita dalla parola e dallo Spirito di Dio. Caro Signore, posso oggi la Tua parola non ritornare a vuoto e ognuno che è affamato possa venire a Te e prendere senza denaro, poiché il prezzo è stato pagato, ogni cosa è stata pagata sulla croce del Calvario e siamo liberi ora, salvezza gratuita. Caro Signore, lode e onore e gloria siano a Te. Questa riunione possa essere consacrata a Te. E caro Signore, io desidero di vedere tutti quelli che hanno udito la Tua parola oggi, vederli nella gloria. Dona grazia, salva, libera, guarisci e rivelati con tutto il nostro cuore. Noi Ti ringraziamo, Onnipotente Dio, poiché ancora oggi Tu vigili sulla Tua parola per adempierla in quelli che la credono. Ora noi cantiamo per il Tuo onore a Te, Sol Abifè, Sol Abifè, oh Signore, e Ti chiediamo ora, possa ora la Tua potenza operare potentemente in ognuno di noi.